Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Sintonizzate e sintonizzate sui 105.25 di Radio Blackout, inizia Bastioni di Orione, trasmissione del giovedì sera dedicata a quello che accade al di fuori dei confini italici, uno sguardo internazionale e internazionalista. E allora oggi continueremo a parlare di quello che accade nel Corno d'Africa con Matteo Palamidesse, perché insomma l'altro giovedì avevamo accennato alcuni temi soprattutto di cronaca, ma adesso vorremmo un po' approfondire anche uno sguardo sull'area, in particolare i rapporti fra Eritrea e Cina, con il viaggio di Xue Bing, che è l'inviato speciale per il Corno d'Africa in quelle zone, quello che accade in Somalia e anche la situazione in Sudan. E poi parleremo con Luigi Spera del Brasile, delle elezioni brasiliane che hanno visto una vittoria al primo turno un po' risicata di Lula, e insomma vediamo un po' anche di analizzare questo esito e vedere se queste elezioni poi effettivamente al ballottaggio del 30 ottobre daranno un risultato un po' più chiaro. E allora dicevamo della situazione in Corno d'Africa, situazione in Corno d'Africa che è caratterizzata dalla ripresa dei combattimenti, anche se ultimamente questi giorni ci sono stati, come dire, degli abboccamenti. Allora vediamo se Matteo... Ciao innanzitutto Adriano, sì. Sei senza microfono, quindi
senza microfono perché l'avevo cancellato in quanto stavo chiamando Matteo. Allora,
Matteo dovrebbe essere in linea, giusto?
Dovrebbe essere in linea.
Sono in linea, buonasera.
Perfetto.
A tutti. Ciao. Insomma, si diceva che in questi ultimi giorni c'è stato una sorta di, come dire, abboccamento fra le parti, o è solo un fuoco di paglia?
Beh, allora, andiamo un pochino per ordine, però questa settimana iniziamo con una, diciamo così, bella notizia, vedremo poi gli sviluppi. Però dopo l'ok di Addis Abeba e anche il TPLF, la leadership del TPLF ha dato il proprio consenso e ha accettato l'invito dell'Unione Africana a partecipare ai colloqui di pace che dovrebbero essere volti a porre la fine di questa guerra che ormai va avanti da 23 mesi. In realtà i colloqui sono partiti come senza precondizioni, ok? Diciamocela così, e come richiesto dal governo centrale, sono previsti per questo fine settimana in Sudafrica. Sostanzialmente sono i primi negoziati a livello formale che ci sono tra le due parti da quando è scoppiata la guerra, e parliamo ormai del 3-4 novembre del 2020. È pur vero che poi all'interno di questa guerra si è inserito un terzo attore, che è l'Eritrea, che è divenuto nell'arco del tempo un attore centrale a tutti gli effetti, e lo vediamo soprattutto da quello che sta accadendo nelle ultime settimane. Però
anche altre alleanze tipo Amara, Oromo, a seconda di dove si sono collocati.
Esattamente, perché poi nell'arco del tempo, e come abbiamo visto, ne abbiamo parlato più di qualche volta, questo conflitto nelle varie fasi ha presentato anche delle novità. Una delle novità, per esempio, nel corso del tempo è stata appunto questa alleanza, diciamo così, tra l'Oromo Liberation Front e il TPLF, che non è che poi abbia prodotto grandissimi risultati sul campo, questo va detto, però comunque c'è stata, e soprattutto a livello politico ha portato uno sconquasso soprattutto all'interno del Prosperity Party. Dall'altra parte abbiamo la leadership Amara, che è quella più forte attualmente, e politicamente parlando sta condizionando e sta facendo pesare il proprio peso politico e di potere anche sui colloqui. Uno dei grandi dubbi che per esempio io avevo su questi colloqui di pace, che poi dovrebbero essere, diciamo così, presieduti con la partecipazione del presidente Kenyatta, è appunto quanto avrebbero dato senza condizioni, diciamo così, formali, la leadership del governo etiope. Io sin dall'inizio ho pensato che probabilmente non avrebbero poi mollato granché, però staremo a vedere, perché poi vedremo questo weekend che cosa ne uscirà. È pur vero che dall'altra parte, già probabilmente prevedendo delle condizioni piuttosto stringenti, anche la leadership tigrina ha posto non delle condizioni, ma ha richiesto dei chiarimenti, perché in merito, appunto, a parte gli aspetti logistici e di sicurezza, perché hanno chiesto chi è che si fa garante della sicurezza della leadership tigrina, chi sono i negoziatori, chi sono gli ulteriori attori che parteciperanno a questi colloqui di pace, e chi osserverà, chi si farà da garante. Quindi anche a livello della comunità internazionale, chi è che si farà da garante?
È sufficientemente chiaro dove si collocano i protagonisti esterni, estranei al Corno d'Africa? Cioè, le grandi potenze stanno a guardare, perché è davvero troppo un casino, è troppo complessa la situazione, e vogliono vedere, o si intravede già qualche gioco esterno?
Allora, di giochi esterni ne abbiamo avuti nel passato e continuiamo ad averli. Attori internazionali sulla regione, specialmente in questo periodo, se ne sono visti a iosa. Diciamo che negli ultimi mesi, e parliamo degli ultimi 7-8 mesi, la fase di shuttle diplomacy, cioè quella che si chiama così, ovvero i viaggi diplomatici da parte degli osservatori oppure degli inviati per il Corno d'Africa, sia Hammer, che è quello statunitense, sia da parte dell'Unione Europea, ma abbiamo avuto per esempio anche i viaggi dell'osservatore e dell'inviato per il Corno d'Africa della Repubblica Popolare Cinese, che nel mese di settembre ha fatto, diciamo così, un tour diplomatico e in Etiopia e nei paesi limitrofi. Non si sta a guardare, poi c'è chi entra in seno alla questione anche politica, e qui parliamo soprattutto degli Stati Uniti e dell'Unione Europea, che hanno probabilmente nel passato lasciato spazio e ora cercano di recuperarlo, e chi invece veicola il proprio messaggio attraverso un altro modo di fare, che è quello cinese. La Cina, attraverso appunto il suo inviato, ha detto che non vuole rientrare nella questione politica, prettamente politica e di potere, rispetto a questi colloqui. Perché? Perché vi sono interessi che probabilmente la Cina reputa molto più importanti, e sicuramente sono quelli economici. Non ci dimentichiamo che poi anche la politica cinese non ha mai proceduto a azioni troppo, diciamo così, mirate a livello politico, non ha mai fatto sentire troppo il suo peso in queste situazioni, ma ha sempre lavorato di fino e ai fianchi, mettendo appunto gli interessi economici a monte di tutto. E gli interessi cinesi nel Corno d'Africa sono veramente molteplici.
C'è stata anche una conferenza Cina-Corno d'Africa a giugno del 22 a Pechino, e Xue Bing è stato nominato inviato speciale per il Corno d'Africa. Quindi la Cina, diciamo, ha ufficialmente ha palesato il suo interesse per questa zona del mondo, diciamo così. Poi c'è con l'Eritrea questo progetto Asmara, questa joint venture Sino-Eritrea per l'estrazione del rame e del zinco, che potrebbe portare questi materiali fino al porto di Massawa. E poi in Cina si parla di giacimenti di potassio molto importanti, che hanno attirato oltretutto anche fondi di investimento come BlackRock e Vanguard, e quindi l'attenzione della Cina sull'Eritrea, proprio perché l'Eritrea si trova in un punto strategico per l'espansione della loro Belt and Road Initiative, sta diventando piuttosto importante.
Molto, molto importante. Allora, io partirei proprio dal nome, cioè Xue Bing non è una persona che esce fuori così dal nulla, ma è un nuovo incarico per questo inviato. La regione è strategicamente importantissima, e però nel contempo è devastata da un conflitto che non rientra solo all'interno dei confini dell'Etiopia, ma ha sostanzialmente poi contaminato tutta quanta la regione, e per una questione di alleanze a livello di potere e per una questione prettamente pratica, materiale, cioè il conflitto stesso. Xu ha precedentemente anche lavorato come ambasciatore cinese anche in Africa, e quindi non è proprio un novellino. Naturalmente il compito dell'inviato è, oltre salvaguardare gli interessi cinesi, anche quello di promuovere uno sviluppo che sia più pacifico possibile della Cina all'interno di questa regione, che la Cina mira ad aiutare i paesi della regione nella ricerca del raggiungimento della stabilità, dello sviluppo, della prosperità anche a lungo termine, ma perché è quello che occorre ai cinesi oggi. Cioè vi è sempre una doppia direzione. Non sto dicendo naturalmente che gli Stati Uniti o l'Unione Europea non facciano altrettanto, questo è poco ma sicuro. Probabilmente la presenza occidentale, almeno in questa parte di Africa, rispetto a quella cinese o rispetto a quella nuova che è russa a tutti gli effetti, porta ad andare ad influire anche su sistemi che esulano solamente dal sistema economico. Cioè vi sono anche problemi che devono essere risolti soprattutto a livello di carattere politico e di potere. Naturalmente il conflitto in Etiopia, che in queste ultime ore e in questi ultimi giorni ha assunto un ulteriore aspetto, perché a dispetto del colloquio di pace, a dispetto delle risoluzioni che per esempio il Parlamento europeo ha fatto uscire ieri sul Tigray e sulla popolazione del Tigray, a dispetto anche delle tantissime parole che si stanno spendendo per il Tigray, rispetto almeno al passato, negli effetti sul campo non sta producendo grandissime differenze. Cioè quello che sta avvenendo negli ultimi giorni probabilmente non è avvenuto negli ultimi 3 mesi, perché i bombardamenti a tappeto che si sono avuti a confine tra Eritrea ed Etiopia, e anche i combattimenti che ci sono stati nel Nord Bollo, cioè praticamente passando da Asmara andando verso Makele, quindi nella zona di confine tra la regione Amara e la regione del Tigray, ci dicono che poi la situazione sul campo è del tutto differente rispetto alla situazione che ci viene mostrata a livello politico. La Cina ha bisogno oggi che vi sia pace e pace duratura, ma questo lo dico a monte, soprattutto ne ha bisogno la popolazione, perché dopo 23 mesi possiamo nemmeno pensare che una pace stabile ad oggi sia pensabile senza l'interruzione dei combattimenti, e queste io credo che poi siano le condizioni basilari, primarie, no? Interruzione dei combattimenti, l'accesso agli aiuti umanitari, la riattivazione dei servizi di base, parlo delle banche piuttosto che dei servizi sanitari, che fino ad oggi non hanno funzionato. Io stesso ieri sera e anche questa mattina ho provato a mettermi in contatto, ma non dico tanto con il Tigray ma quanto con il Nord Bollo, quindi siamo veramente a confine, non ci sono riuscito direttamente. Poi sono dovuto venire a sapere notizie da persone che mi hanno riportato.
Ho letto su Africa 24, che è un sito più che altro di tendenza economico-finanza, di controllo di quello che è l'economia e la finanza dei vari paesi, in particolare in geopolitica e in particolare dell'Africa appunto, che gli investimenti cinesi si sono ridotti moltissimo rispetto al 19 nel continente, e si stanno orientando in modo diverso perché sono stati, come dire, bruciati, soprattutto Ghana e Angola, che sono giudicati a rischio, li hanno un po' appunto bruciati, quindi tendono a finanziare dei progetti più piccoli e comunque anche che possano produrre dei prodotti che sono assorbibili dal mercato interno africano. Probabilmente è stato un calcolo. Ecco, questa mancanza di infrastrutture fa sì che probabilmente il Corno d'Africa venga tralasciato dall'orientamento dei cinesi nel territorio africano, oppure tu riscontri un nuovo interesse o un rinnovato interesse dei cinesi, a parte la diga famosa per le infrastrutture, che tu appunto stavi dicendoci che non funzionano e quindi potrebbero essere un buon business, ma contemporaneamente potrebbero essere a rischio.
Naturalmente la distruzione delle infrastrutture, e questo è avvenuto per tutti quanti i paesi, sarà un grandissimo problema, e naturalmente questo pretenderà il fatto che gli attori internazionali o almeno le aziende internazionali che hanno operato fino a 2 anni fa nel Corno d'Africa, e parliamo soprattutto del nord dell'Etiopia, oggi si ritrovino con una situazione del tutto diversa, cioè a ricominciare da capo. Anch'io ho notato il fatto che i cinesi hanno cambiato completamente o quasi del tutto, diciamo così, la modalità nel portare avanti i propri interessi. Le prime volte che io sono stato in Eritrea ed Etiopia, ormai parliamo di oltre 20 anni fa, la cosa che mi è balzata subito agli occhi è stata una presenza massiccia soprattutto di aziende legate al governo cinese, legate soprattutto all'estrazione e legate soprattutto alla costruzione di infrastrutture. Ad oggi hanno probabilmente pensato che l'esternalizzazione di alcuni servizi e della manifattura anche di alcuni prodotti non garantisse più, o almeno non fosse poi più così conveniente per il proprio business, e quindi tentano a tutti gli effetti di costruire e produrre per il mercato interno africano, che è una cosa che è meno dispendiosa e dall'altra parte garantisce comunque un, diciamo così, raggiungimento di alcuni obiettivi economici.
C'è anche l'accordo per il taglio delle tasse rispetto ai prodotti eritrei e cinesi. Però ti volevo chiedere una cosa rispetto al ruolo dell'Eritrea. Adesso l'Eritrea sta facendo la mobilitazione generale, Afewerki sta in qualche modo sgomitando per avere un ruolo in quello che potrà essere una futura definizione degli equilibri geopolitici nel Corno d'Africa. E naturalmente il suo potere, insomma, può essere intaccato dalle sorti di questo conflitto. Ecco, è diventato un attore decisivo rispetto a quello che accadrà nel futuro tra l'Etiopia e il Tigray.
Sì, io a febbraio del 2021 scrissi un pezzo, mi sembra, per Focus on Africa, intitolato Afwerki, il presidente Afwerki determinerà le sorti del conflitto nel Tigray. Ad oggi ne sono sempre più convinto di questa cosa. Io non sono un mago, quindi non è che ho previsto qualcosa che non era nell'aria. Semplicemente ho cercato di dedurre anche dall'atteggiamento dell'Eritrea e poi dalle azioni sul campo, che purtroppo si sono tradotte anche in crimini, oltre alla partecipazione militare, quindi crimini contro i civili. Ho capito semplicemente il fatto che Isaias non avrebbe mai permesso l'esistenza post, e parlo di uno scenario post bellico, l'esistenza della leadership del TPLF. Ad oggi la leadership del TPLF è il suo più grande nemico. Continuare ad avere questo tipo di leadership a confine con il proprio Stato significa sostanzialmente per lui aver perso la guerra, al netto dei successi o degli insuccessi sul campo. Quella è un'altra cosa. Perché il vero obiettivo è questo qui. Voi sapete tutti, dovremmo andare indietro di 30 e passa anni, ma l'obiettivo principale è questo. Nel momento in cui si eliminerà per Isaias il problema del TPLF, probabilmente giungerà anche a una piccola stabilità a livello regionale. Lui ha sempre detto che la battaglia che si sta facendo è la battaglia che metterà fine a tutte le battaglie.
Distruggendo completamente il Tigray, o meglio il fronte di liberazione.
Sul Tigray vige anche un aspetto psicologico da parte dei soldati, e di questo ne discutevo con un missionario che è stato in Eritrea per 40 anni un paio di settimane fa. Non faccio il nome per sua garanzia, ma vi è un aspetto psicologico. Voi immaginate che vi è un confine che separa un popolo che è accomunato da tantissime cose, è sostanzialmente lo stesso popolo con mille differenze, ma da una parte abbiamo un paese che è fermo da 30 e passa anni, dall'altra parte abbiamo invece una regione, quindi una parte di un altro paese, che invece negli ultimi 20 anni ha fatto passi da gigante. Quindi le infrastrutture, il trasporto, il commercio, quello che vi era nel Tigray, dall'altra parte del confine, parliamo veramente di poche decine di chilometri, non vi era. È un paese completamente cristallizzato. Quando un soldato passa il confine e va dall'altra parte e trova di tutto quello che lui non ha, questo produce poi quello che si è poi prodotto sul campo, tradotto sul campo. Abbiamo visto intere colonne che portavano dall'altra parte sedie, asini, frigoriferi, lavatrici, cioè parliamo veramente dei prodotti di base, prodotti di vita.
Si direbbe che un po' tutti quelli che si sono coalizzati tra loro, AB, Afewerki e probabilmente anche Mahmoud della Somalia, fronte del conservatorismo un po' retrivo, della decrescita, ma quando non c'è stata mai la crescita, contro invece le forze più moderne, più attive anche come i tigrini. Cioè, può essere questa una lettura, che l'alleanza di questi tre sia volta a distruggere quello che ha costruito il fronte tigrino per poter mantenere il potere, e quindi per questo si coalizzano. C'è stato l'incontro tra Mahmoud e Abiy in questi giorni.
Sì, non porterei alcune suddivisioni ideologiche che noi con le quali noi abbiamo a che fare all'interno poi di quel contesto, anche se poi i legami anche a livello internazionale rispetto a questa cosa vi sono, ok? Vi è sul campo un'alleanza che è prettamente di potere. Il TPLF oggi, come ieri, è continua a essere visto come colui che per 30 anni ha governato l'Etiopia, pur essendo una minoranza del paese. Non ce lo dobbiamo nascondere, ok? Io continuo a ripeterlo, metà della mia famiglia è nel Tigray. Ma è pur vero che durante il governo tigrino, che poi è andato avanti veramente per 3 decadi, alcune regioni hanno sofferto maggiormente rispetto al Tigray. Tutto questo poi nell'arco del tempo si è tradotto e si è, diciamo così, ha fatto da collante con altre situazioni presenti all'interno del paese. Guardate l'Oromia, per esempio, guardate gli stati del sud, e dall'altra parte è andato a confliggere con l'altra etnia che a livello di potere era maggiormente pressante e maggiormente scalpitante, che è quella amara. Il grande contrasto questo è. Poi che sul campo si traduca in alleanze e con il presidente somalo per alcuni versi, e dall'altra parte con una pace fatta dopo 20 anni di guerra con il proprio vicino eritreo, per poi richiamare l'Eritrea e fargli fare anche, diciamo così, la parte del leone all'interno del conflitto del Tigray. Questa però secondo me è veramente solo fino ad oggi strategia, cioè a livello di ideologia ci vedo pochissimo, se non l'utilizzo dell'ideologia ai fini del potere. Guardate per esempio come hanno subillato le varie associazioni, diciamo così, nazionalistiche amara nell'arco del tempo.
C'è arrivata una domanda da parte di una nostra ascoltatrice, Fabiana, che voleva sapere quanto questi colloqui di pace potrebbero influire sulla questione della sovranità di alcuni territori rivendicati da anni dagli Amara, e che è stata in fin dei conti anche uno dei motori, dei motivi principali della partecipazione degli Amara al conflitto.
Sì, parla di quello che gli Amara chiamano, dei tigrini che chiamano il West Tigray. Sì, allora, io non credo che almeno in questa prima fase dei colloqui si parli di questo. Io credo che in questa prima fase di colloqui si parli delle condizioni basilari per poter mettere uno stop, quindi una tregua duratura al conflitto. E per me questo si tradurrà in una sorta di congelamento di situazione, come lo abbiamo passato nei mesi scorsi. Quindi si congelerà questa situazione per poi andare a dirimere le questioni più pertinenti, quindi quelle più particolari. Quanto peserà questo fattore, per rispondere anche all'ascoltatrice? Secondo me peserà, ma non in questa fase, ma peserà, e peserà molto, anche perché non ho visto una volontà tigrina di mollare alcune questioni, e questa è una delle tante. Non so quanto il governo etiope poi sia disposto a mollare rispetto a una situazione che potrebbe portare alla fine di questo conflitto. Immagino che per esempio una delle grandi condizioni sarà quella della smilitarizzazione delle forze tigrine, del TDF. Io non credo che però dall'altra parte vi sia la volontà di fare questo, anche alla luce di quello che sta avvenendo sul campo. Quindi, per rispondere e per terminare rispetto alla domanda fatta, peserà, non in questo contesto. probabilmente in una seconda o terza fase.
Qualche minuto di tempo, volevo un attimo spostarci su un altro quadrante del Corno d'Africa, cioè la Somalia, perché in questi giorni è stato ucciso uno dei cofondatori di Al-Shabaab, Abdullahi Nadir, su cui peraltro gli americani avevano messo una taglia da 3 milioni di dollari. L'uccisione, insomma, di questo importante personaggio del gruppo jihadista, che aveva rivendicato da poco peraltro l'uccisione di 20 militari, è stata permessa anche dalla presenza dei militari americani che stanno sostenendo i somali, tant'è che Biden aveva nuovamente ridistribuito, diciamo, 500 soldati in Somalia che invece Trump aveva fatto ritornare a casa. L'Africom è impegnata, ha effettuato solo il 18 settembre scorso, su richiesta della Somalia, un attacco aereo contro i miliziani di Shabab. Quindi c'è una presenza militare importante di sostegno a un governo e a un presidente Mahmoud che sicuramente comunque sono deboli, frutto di elezioni che non hanno assolutamente rappresentato la volontà popolare.
Sì, allora quello che ci hai raccontato è un pezzettino di quello che sta avvenendo da oltre, diciamo così, 2 settimane e mezzo, 3 settimane, che è una grande offensiva da parte del governo somalo contro i militanti di Al-Shabaab, che ricordiamo sono legati ad Al-Qaeda, soprattutto nella zona centrale del paese, quindi nelle regioni centrali, e in particolare nella regione di Iran, che è proprio, se voi la vedete, è la striscetta centrale della Somalia. È la prima volta che però in 13 anni di presenza di Al-Shabaab all'interno della Somalia avviene che una delle loro roccaforti venga violata appunto dall'esercito regolare somalo. Quello che sta facendo l'esercito regolare somalo ovviamente non avrebbe mai potuto farlo da solo, perché non ha né il potere né i mezzi per poter condurre un'offensiva del genere. È stato coadiuvato dalle forze speciali americane, dal supporto dei droni statunitensi, e attraverso appunto questo apporto ha potuto riprendere il controllo di oltre 30 villaggi nella regione, sia in quella di Iran che in quella di Kalkutud. Sono azioni che portano all'uccisione anche di centinaia poi di militanti, perché abbiamo visto, quella che ci raccontavi è del 18 settembre, ma quella precedente, della settimana precedente, aveva portato all'uccisione di oltre 200 militanti. Diciamo che queste sono tutte quante azioni che stanno portando a riprendere il controllo di un pezzettino di paese. Significa che Al-Shabaab sparisce? No, e questo l'abbiamo visto, perché nell'arco di 48 ore si sono riprese la loro roccaforte. Quindi non sono azioni mirate che porteranno poi alla sparizione di questa presenza. Il fatto importante è quello che sottolineavi tu: lo hanno fatto attraverso l'apporto USA. Biden ha fatto sostanzialmente un retromarcia rispetto alla decisione che aveva preso Trump precedentemente, inviando un contingente di stanza nel paese. Sono 500 soldati, hanno del supporto aereo, anche di droni che partono anche da Djibouti, ricordiamoci questa cosa. Però non è un caso tutto questo, cioè tutto questo poi alla fine è avvenuto, sono operazioni che sono avvenute dopo la visita che appunto il presidente somalo ha fatto a Washington, dove ha incontrato il segretario della difesa Austin, il segretario di Stato Blinken e il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan.
La prima visita ufficiale dopo l'elezione.
La prima visita ufficiale, e secondo me è anche un rafforzamento dell'intesa a livello strategico e militare tra la Somalia e gli Stati Uniti, che avevano tutto l'interesse a riprendere questa posizione all'interno della regione. Nel momento in cui gli Stati Uniti hanno tentato di defilarsi da alcune situazioni a livello, e parlo di livello regionale, quindi parlo di Somalia, Eritrea, Etiopia, eccetera, eccetera, non hanno lasciato un buco, perché il buco è stato presto colmato da altri attori internazionali, che ci hanno messo 2 secondi a capire che quello era un vuoto in cui infilarsi. E tant'è, e qui vorrei fare un piccolo appunto sulla Somalia, non vi sono solo gli Stati Uniti, perché il supporto aereo è anche quello turco. Ricordiamoci che in Somalia noi abbiamo la presenza turca ormai da qualche anno, hanno una base dove hanno addestrato e continuano ad addestrare militari somali e miliziani somali. È la loro più grande base all'estero, quella d'oltremare, è stata aperta nel 2017. E la presenza della, appunto, della copertura aerea di questi famosissimi, ormai sono diventati famosissimi, droni Bayraktar è importante per la Somalia, naturalmente è importante, ma questo per dirvi anche che all'interno di tutto questo contesto vi è la new entry che si chiama Turchia.
Gradualmente si è andata a comprarsi completamente la nazione somala, lo stato somalo.
Ha fatto
somalo.
Anche investimenti immobiliari significativi.
Sì, anche l'aeroporto ha costruito. È rimasto fuori il Sudan, ma mi sa che dobbiamo andare in Brasile. Però c'era questo aspetto collaterale al Corno d'Africa, d'altra parte il Sudan è se non è proprio all'interno, potremmo anche considerarlo tale, è coinvolto e comunque condizionato a quello che capita nel resto del Corno d'Africa. In questo periodo, in questo momento, ci sono scontri, manifestazioni forti che proseguono insistentemente al di fuori di quelli che sono i giochi di potere tra Al-Burhan e Dagalo. Però direi che ce lo possiamo tenere per la prossima volta.
Possiamo andare più a fondo la prossima volta. Io faccio solo veramente una chiosa rispetto a questa cosa, ma 4 anni dopo la firma degli accordi di pace eccetera eccetera con il Sud Sudan, io vedo che tutte queste premesse poi alla fine sono state disattese. Il paese purtroppo sconta e una crisi interna e una crisi che è regionale. Tutto questo sarà una bomba d'orologeria se qualcuno non vi metterà mano, e andrà a influire anche su tutti gli stati che vi sono attorno. In tutto questo chi ne beneficerà? Chi probabilmente avrà il polso della situazione? Continuo a dire, Isaias Afwerki è uno di quelli che ha, secondo me, più da guadagnarci in questa situazione qui.
La prossima volta partiremo dal Sudan, probabilmente sarà al centro dell'attenzione, fra non molto.
Bene, Matteo, ti ringraziamo e allora a presto. Grazie per il tuo intervento.
Grazie, buona serata.
Ciao.